Ben ritrovati sul blog dello Studio Pizzano e al nostro consueto approfondimento.
Ben ritrovati a tutti.
Oggi ci addentriamo in un aspetto un po' tecnico, ma decisamente importante della gestione fiscale. Parliamo dell'utilizzo dei crediti che saltano fuori dalle dichiarazioni integrative, quelle presentate però molto in là nel tempo, le cosiddette integrative oltreannuali.
Esatto. Un tema che, come abbiamo visto anche nell'articolo Quadro di dichiarazione integrativa ultrannuale, come gestire i crediti fiscali, pubblicato il 14 luglio 2025 qui sul blog dello Studio Pizzano, crea ancora un po' di dubbi operativi, diciamo.
Sì, confermo, genera sempre qualche domanda. Quindi oggi cosa faremo? Analizzeremo la disciplina del quadro DI nei modelli redditi, ma non solo. Vedremo anche i quadri corrispondenti per IVA e IRAP. Ci soffermeremo sulle regole di compilazione, le tempistiche, quando si possono usare questi crediti e le implicazioni pratiche per noi professionisti e per le aziende.
Certo.
Esploreremo un po' la genesi normativa, i modelli coinvolti, la struttura del quadro DI, le sue colonne specifiche, come si collega al quadro RX e le regole per la compensazione in F24. Allora, iniziamo proprio dall'inizio. Quando è che scatta precisamente l'obbligo di compilare questo quadro DI? E qual è la logica dietro?
Allora, l'obbligo ce lo dice l'articolo 2,8 bis del DPR 322 del 98. Scatta quando si presenta una dichiarazione integrativa a favore, quindi da cui emerge un credito o magari un minor debito.
Ok.
Ma la si presenta dopo che è scaduto il termine per presentare la dichiarazione dell'anno d'imposta successivo.
Ah, ecco il punto.
Facciamo un esempio pratico, che aiuta sempre. Se io nel 2024 presento un'integrativa a mio favore per l'anno 2020, il modello redditi 2021 relativo al 2020 andava presentato entro fine 2021, no?
Certo.
E la dichiarazione successiva, quella per il 2021, andava presentata nel 2022. Presentando l'integrativa del 2020 nel 2024 sono decisamente oltre quel termine. Ecco che il credito 2020 che emerge nel 2024 deve passare per il quadro DI della dichiarazione 2024, quella che sto presentando ora.
Capito.
La ratio, cioè lo scopo, è una sorta di sterilizzazione temporale del credito. Diciamo che l'agenzia vuole avere il tempo di controllare questi crediti che emergono con tanto ritardo, prima che vengano usati.
Quindi una gestione un po' più cauta per i crediti che emergono tardi. Ma questo meccanismo riguarda solo le imposte sui redditi o si applica anche ad altro?
No, l'approccio è sistematico. Non riguarda solo i redditi. Il legislatore ha previsto meccanismi simili anche per altri tributi, proprio per uniformità.
Ah, bene.
Infatti abbiamo il quadro Viembio nel modello IVA e la sezione 16 del quadro IS nel modello IRAP. L'idea è la stessa. Gestire in modo omogeneo questi crediti tardivi, insomma.
Perfetto. Quadro chiaro. Allora entriamo nel dettaglio della compilazione di questo quadro DI. Prendiamo come riferimento il modello redditi persone fisiche. Quali sono le differenze principali tra le colonne? Soprattutto mi incuriosiscono la 3 e la 4 e che impatto hanno sui tempi di utilizzo del credito?
Certo. Allora, colonna 1 ci va il codice tributo esatto del credito. Colonna 2 l'anno d'imposta a cui si riferisce l'integrativa, nel nostro esempio 2020.
Ok.
La distinzione chiave, come dicevi, è tra colonna 3 e colonna 4. Vediamole.
Sì.
Colonna 3, qui mettiamo i crediti che derivano dalla correzione di errori contabili di competenza di quell'anno lì, del 2020 nel nostro esempio. Però attenzione, solo la quota che non abbiamo chiesto rimborso nell'integrativa stessa.
Ok. Errori contabili di competenza. E l'utilizzo?
Questi hanno una via più rapida. Sono utilizzabili in compensazione F24, cioè per pagare altre tasse o contributi, già dal giorno dopo aver presentato l'integrativa.
Ah, quasi subito.
Sì, quasi. C'è solo una piccola attesa in più. Al decimo giorno, se il credito che emerge in quell'anno supera i 5.000 euro. Un'altra cosa importante. L'importo di colonna 3 non va poi riportato in colonna 4, ma si somma direttamente all'eventuale eccedenza dell'anno precedente nella dichiarazione corrente. Per l'IRPEF, per capirci, va nel rigo RN36.
Capito. Si somma al credito già esistente. E la colonna 4, invece?
Colonna 4. Qui finisce, diciamo, tutto il resto. Cioè il credito generale, che emerge dall'integrativa oltreannuale, che può essere un minor debito o un maggior credito, ma che non rientra nel caso della colonna 3.
E qui i tempi cambiano, immagino.
Eh sì. Qui la sterilizzazione è più lunga. Questi crediti si possono usare in compensazione F24 solo per pagare debiti la cui scadenza di versamento matura a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ho presentato l'integrativa.
Ok, quindi c'è un differimento importante.
Esatto. E la circolare 13E del 2018 ha anche specificato, per evitare dubbi, che non si possono fare compensazioni a catena per aggirare questo vincolo.
Chiaro, niente furbate. Quindi tempi decisamente diversi. E come si coordina poi il quadro DI con il quadro RX della dichiarazione e con le compensazioni pratiche in F24?
Allora, il credito che indichiamo in colonna 4 del DI deve essere riportato nel quadro RX, di solito nella sezione I, a volte nella seconda. Per l'utilizzo in F24, come dicevamo, vale la regola temporale della colonna 4. E qui c'è stato un chiarimento fondamentale, arrivato con Telefisco 2020.
Ah, sentiamo.
L'agenzia ha chiarito che l'espressione «debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo» non si riferisce all'anno in cui il debito è sorto, ma alla data di scadenza del versamento di quel debito.
Ah, ecco, questa è un'informazione cruciale.
Decisamente. Quindi, tornando al nostro esempio, credito 2020 indicato in colonna 4 dell'integrativa presentata nel 2024. Lo potrò usare per pagare, che so, il saldo IRPEF 2024? Sì, perché la scadenza di versamento del saldo 2024 è a giugno 2025, cioè nell'anno successivo al 2024, anno di presentazione dell'integrativa.
Ottimo. Questo cambia molto la pianificazione. Senti, ci sono poi delle specifiche, magari per operazioni straordinarie o se presento più integrative nello stesso anno?
Sì, rapidissimamente. Nei modelli per le società, quindi SP, SC e anche nell'IRAP, nel quadro IS, c'è una colonna apposta per indicare il codice fiscale del soggetto originario, se è diverso da chi presenta la dichiarazione. Pensa a una fusione, ad esempio.
Certo.
Però, attenzione, la responsabilità sull'utilizzo del credito rimane di chi presenta la dichiarazione con il quadro DI. Questo lo ha detto la risoluzione 45E del 2019. Se poi nello stesso anno presenti più integrative ultrannuali, magari per anni diversi o tributi diversi,
sì,
devi semplicemente usare un rigo diverso del quadro DI per ciascuna. Se non bastano i righi, usi moduli aggiuntivi.
Perfetto, chiarissimo. Allora, proviamo a riassumere i punti chiave. La gestione di questi crediti da integrativa ultrannuale richiede la compilazione attenta del quadro DI o del VN per l'IVA o IS per l'IRAP.
Esatto.
È fondamentale distinguere bene tra i crediti da errori contabili, quelli di colonna 3 che si usano più in fretta, e i crediti generali di colonna 4, il cui utilizzo è differito all'anno successivo, ma solo per debiti con scadenza da quell'anno in poi.
Proprio così.
E poi, ovviamente, riportare tutto correttamente nel quadro RX e seguire le regole di compensazione F24, tenendo a mente l'interpretazione sulla scadenza del debito data dall'agenzia.
Esattamente. Il consiglio pratico, insomma, qual è? Primo, verificare sempre l'anno di presentazione dell'integrativa rispetto all'anno d'imposta a cui si riferisce. Così capisci subito se devi compilare il DI o no.
Certo, il presupposto.
Secondo, massima attenzione alle diverse decorrenze di utilizzo tra colonna 3 e colonna 4. E terzo, applicare correttamente la regola sulla maturazione del debito per le compensazioni F24, quella che guarda alla scadenza del versamento, come ha chiarito Telefisco.
Bene. Per chi volesse approfondire ulteriormente, magari con dettagli tecnici o casi specifici, ricordiamo che sul blog dello Studio Pizzano ci sono ulteriori risorse. E ovviamente il consiglio è sempre quello di consultare il proprio commercialista per una valutazione personalizzata. Resta forse da chiedersi se questa gestione, pur necessaria per i controlli, non finisca a volte per rendere la vita un po' complicata a contribuenti e intermediari.
È una riflessione valida. Grazie per l'attenzione.
Grazie a te e grazie a tutti per averci seguito. Al prossimo approfondimento.